Dottor Mizzolo, di che cosa ha trattato la sua ricerca, come questa si è svolta e che ruolo hanno avuto i braccianti immigrati?
La mia ricerca inizia circa 13 anni fa, è una ricerca sociologica, anzi sociologica ed etnografica, e nasce con lo scopo di studiare in qualche modo analiticamente la comunità indiana del Lazio e decido di studiarla indagandola mediante un'antica e molto interessante metodologia di ricerca che è l'osservazione partecipata, per cui dopo aver vissuto con loro circa un anno e mezzo, e quindi dopo aver condotto un'attività esplorativa completamente immerso all'interno di questa dimensione, che peraltro era presente nel mio territorio, sia la provincia di Latina, decido poi di indagare l'aspetto lavorativo diventando io un bracciante indiano che al seguito di una squadra di lavoratori indiani governata da un caporale sotto, come dire, la direzione verticistica di un datore di lavoro italiano, lavoro nelle campagne agricole pontine per diversi mesi, e questo mi ha permesso di indagare, dico sempre tridimensionalmente, il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. Tutto questo poi si è tradotto in una serie di saggi ed in particolare da ultimo una pubblicazione per Feltrinelli Sotto Padrone, che appunto fotografa tutta questa situazione sia dal punto di vista metodologico che dei risultati conseguiti, e scopro che c'è la schiavitù in Italia, cioè scopro che decine di migliaia di persone sono obbligate a vivere sotto padrone, sotto caporale, obbligati a lavorare anche 14 ore al giorno per 1,50 euro, 2 euro, 2,50 euro all'epoca, oggi per circa 4,50 euro, obbligati a chiamare padrone il proprio datore di lavoro, picchiati sistematicamente, obbligati al silenzio, ad un sistema di omertà che è vessatorio e che viola il complesso di diritti umani che sono in capo ad ogni persona. E questo in un territorio che dista appena 100 km da Roma. Decine di migliaia di braccianti indiani ogni anno, anzi ogni giorno, facevano la ricchezza di padroni, a volte anche affiliati alle mafie, e in cambio di pochi spiccioli. Ecco, quando io indago e scopro questo sistema, poi decido anche di denunciarlo pubblicamente, scrivendo per l'appunto saggi e riflessioni, ma nel contempo anche organizzando forme di mobilitazione, di scioperi, di attività vertenziali. Organizziamo infatti il 18 aprile del 2016 la più grande manifestazione di braccianti stranieri mai organizzata in Italia, in Piazza della Libertà a Latina, con oltre 4.000 braccianti che scendono in piazza e reclamano diritti, libertà, giustizia in un giorno epocale, punto di svolta per la questione bracciantile dei diritti del lavoro, secondo me in Italia, almeno nel corso degli ultimi 20 o 30 anni. Quell'episodio è stato un punto veramente di svolta perché ha legittimato pubblicamente a livello nazionale il tema dei migranti e del lavoro gravemente sfruttato e ha dato uno schiaffo anche ad un sistema istituzionale che per molto tempo ha guardato colpevolmente dall'altra parte, ha pensato a togliere diritti anziché a riconoscerli e ha cancellato dignità ai migranti in particolar modo, e questo è evidente anche alla luce del dibattito sulla regolarizzazione emerso nel corso di questi ultimi mesi. Gli ultimi sono volutamente stati relegati in questa posizione, che è una posizione di comodo per alcuni. Questi alcuni, secondo l'ultimo rapporto Agromafie, sviluppano attraverso lo sfruttamento lavorativo e il caporalato un business di circa 25 miliardi di euro. Questo per dare la dimensione quantitativa di ciò che significa lavorare nelle campagne italiane per molte persone, si badi bene, migranti ma anche italiani, alle dipendenze di caporali e di padroni che hanno tutto l'interesse a cancellare i diritti e a realizzare profitti milionari.
Come si è sviluppato lo sfruttamento lavorativo e il caporalato durante la pandemia globale del Covid-19?
Durante la crisi del Covid-19 il caporalato e lo sfruttamento non sono diminuiti, anzi, la filiera agroalimentare è quella che è rimasta certamente aperta, lo sfruttamento è a volte aumentato, abbiamo registrato casi di lavoratori che sono stati costretti a lavorare per più ore in condizioni di maggiore insicurezza per retribuzioni notevolmente inferiori rispetto alla fase pre-Covid. A volte si è passati da 4 euro a 3,50 euro, a 3 euro l'ora, sapendo benissimo il datore di lavoro, padrone e sfruttatore, che i controlli istituzionali formali erano ormai saltati in quella fase e quindi questo ha dato man forte a sistemi di sfruttamento ormai rodati. Ci sono state delle importanti operazioni di polizia proprio a Latina che hanno riconosciuto tutto questo, una il 23 aprile del 2016, del 2020, che ha portato addirittura all'arresto di due padroni, di due caporali che avevano sotto di loro oltre 100 braccianti, di questi una parte erano peraltro braccianti donne italiane che vivevano in condizioni davvero pessime, obbligate a lavorare 12 ore al giorno tutti i giorni del mese per retribuzioni che andavano tra i 500 e 800 euro, a volte obbligate anche a lavorare nel fango senza le misure anti-Covid obbligatorie e previste dai vari DPCM. Quindi il Covid è stata una, come dire, un'epidemia che ha compromesso il percorso di lotta per il riconoscimento dei diritti del lavoro e ha agevolato le agromafie e gli sfruttatori e i caporali. Questo anche in ragione di un mercato del lavoro che nel corso degli ultimi 3 anni è stato riorganizzato in funzione non antisfruttamento, ma contro il complesso dei diritti riconosciuti ai lavoratori e che spesso i lavoratori hanno conquistato attraverso lotte importanti.
Alla luce di quanto ha detto poco fa, lei cosa pensa della nuova sanatoria approvata dal governo?
La regolarizzazione in corso è una regolarizzazione fragile, debole, non ci convince, ma nel contempo siamo anche determinati nel lavorare perché in primis in fase di conversione questa norma possa essere migliorata ed in secondo luogo per permettere anche ad un numero esiguo di persone di migliorare la loro condizione materiale. Queste sono le due direzioni verso le quali noi ci stiamo adoperando. È chiaramente un percorso difficile in salita, la politica non ci ha aiutato. È certamente vero che noi siamo passati dal paradigma salviniano degli immigrati come soggetti pericolosi da respingere o da recludere in soggetti comunque riconosciuti in quanto soggetti e quindi titolari di diritti. È un primo passo molto debole in una notte che resta ancora buia e fredda. Dobbiamo fare ancora moltissima strada perché lo sfruttamento, le mafie possono essere definitivamente superate, per questo non tiriamo fuori le bandiere e non festeggiamo per la regolarizzazione, ma stiamo già adoperandoci perché quanti più braccianti indiani, africani, bangladesi, di qualunque nazionalità possano iniziare un percorso di rivendicazione, comprendere che il riconoscimento dei diritti è fondamentale per l'emancipazione, sapendo che subiremo anche una serie di attacchi, di tentativi, di compromissioni di questo percorso da parte delle categorie più padronali, quelle più restie ad accettare questa evoluzione in senso positivo.